Baseball Musica National American. Abbiamo aggiunto Baseball Jam l'altra domenica. A Zai Angeli trovati ogni venerdì. Di sabato c'è l'ora con Marco RVB. Il nome della radio preferita già lo so: radio.playtusa.com.
Emozione, batte forte il cuore, perché questa è una puntata nuova, ma vecchia di un anno. È invece la trasmissione Baseball e Musica, compie un anno.
Tanti auguri Bam, tanti auguri Calle,
tanti auguri Leffio.
Grazie. È incredibile, finalmente, dopo un po' che c'eravamo un po' seduti sull'abitudine quasi di fare la puntata, di nuovo mentre siamo qua che in cuffia sentiamo la Rita, di nuovo quella emozione come un anno fa quasi.
Sì, farfalle nello stomaco, come dicono gli americani, perché è una puntata, abbiamo detto, una puntata importante. Compiamo un anno questo progetto di Radio Play It. Noi non siamo i pionieri, a chi dobbiamo l'idea di fare uno show radiofonico?
Beh, l'idea ovviamente è il tributo, va ad Alex, AM, grande da coach, che purtroppo da un po' di tempo per impegni personali non è in onda sulle frequenze di Radio Play It. Noi però lo salutiamo con un grande abbraccio, sperando che ritorni presto nella redazione della radio.
Grande quindi Radio Play It, un ringraziamento ovviamente va a Max Jordan, che ci supporta, mette a disposizione anche il suo know-how nel settore. E Baseball e Musica continua quindi la stagione dell'MLB, ne parliamo, oggi avremo anche qualche chicca particolare, Lefio ci ha preparato qualcosa, sogghigna perché sarà sicuramente qualcosa che mi metterà in imbarazzo.
Sì, poi sì, teniamo per verso almeno la seconda metà della puntata.
Avremo anche la classica finestra tricolore, anche se ora dobbiamo parlare di blu con le stelline gialle della comunità europea, perché ci collegheremo con Schiroli, abbiamo una finale di Coppa Campioni di baseball tutta italiana, ce ne parlerà fra poco Riccardo in collegamento telefonico. Ma ora parto con la National League, situazione della National League. cosa è successo di importante in queste due settimane. Dobbiamo fare un saluto, un ringraziamento, un tributo a Paggio Rodriguez, perché con 2227 partite ricevute supera Carlton Fisk e diventa il giocatore, il catcher, che ha ricevuto più partite. Questa è successa la settimana scorsa ad Arlington in Texas, grande standing ovation per Paggio, che giocava con l'altra casacca texana, quella degli Houston Astros, ma che ha iniziato la sua carriera nel 91 con i Texas Rangers. Pensate, a 19 anni ha iniziato la sua carriera, un catcher buttato dentro a 19 anni vuol dire che è proprio un fenomeno. Nolan Ryan, il presidentissimo della squadra texana, ha detto, sinceramente quando l'ho visto ho visto che era qualcosa di speciale, ma non pensavo assolutamente potesse diventare il catcher più presente di tutti i tempi, e poi sicuramente un fenomeno. Addirittura nel 1999 MVP, titolo con i Florida Marlins, 10 anni di carriera appunto con i Rangers, poi Marlins, Tigers, l'anno scorso anche gli Yankees. Quest'anno sembrava destinato a un precoce, a questo punto, ritiro, perché non avrebbe battuto il record, ma il World Baseball Classic l'ha restituito come protagonista, ha giocato bene lì e ha strappato il contratto con gli Astros, e quindi quest'anno è riuscito a battere il record. Una piccola particolarità che appunto Rodriguez, abbiamo detto, ha superato Carlton Fisk, sono proprio i due poli del fisico del catcher, perché Paggio è piccolino
compatto, tarchiatello,
mentre Carlton Fisk è un uomo, anzi lo è ancora, un omone, e quindi è bello vedere che la longevità non è determinata dal fisico forse, ma anche di qualcosa che hai dentro, cioè la voglia ogni giorno di piegare quelle ginocchia e ricevere.
E vi garantisco che non è facile. Entrambi, tra l'altro, se non ho letto male, hanno lo stesso soprannome, entrambi Pudge.
Pudge, però vi devo parlare anche di un altro grandissimo che ha vinto la partita 2195. Joe Torre è adesso in quinta posizione per i manager più vincenti di tutti i tempi. Connie Mack è in testa con 3731, John McGraw è il secondo, e il terzo e il quarto è gente che continua a pedalare. Quindi Joe Torre deve andare, perché Tony La Russa e Bobby Cox, che sono ancora in sella con i Cards e i Braves, stanno pedalando, e lui però deve... si sta avvicinando, diciamo, alla zona podio. Anche così uno sguardo agli infortunati. Ibañez, che stava andando benissimo, Raul Ibañez, acquistato in free agency quest'anno dai Mariners, è andato ai campioni in carica dei Phillies. Era un po' in calo dopo un inizio scoppiettante e forse anche sorprendente, adesso 15 giorni in disabled list per il groin, l'adduttore, uno stiramentino all'adduttore. Magari era in calo questi 15 giorni, hanno una certa età, magari li fanno bene per arrivare poi all'All-Star Game, dopo l'All-Star Game condurre i Phillies alla vittoria divisionale. Ti volevo dire ancora un paio di cose, gli infortuni abbiamo detto, anche Chris Young ha raggiunto PV in disabled list, quindi sfortunatissimi i San Diego Padres, che già fanno un po' schifo, diciamo. Hanno fatto una squadra non proprio, diciamo, a 5 stelle, adesso con l'infortunio dei loro lanciatori primari sono destinati forse a battagliare con i Nationals per avere la prima scelta l'anno prossimo. E un'altra chicchina che ti volevo segnalare, spero che tu l'abbia vista, è la figura di Palpa.
Ah, sì, che guarda, te la devo raccontare perché l'ho vista live. Sto guardando la partita, ovviamente ricordiamo, siamo in Interlega, quindi c'erano i Chicago Cubs contro i Minnesota Twins, e proprio a Wrigley Field c'era un mio amico, che saluto, ciao Phil se senti la puntata, era proprio fisicamente allo stadio, e io gli mandavo ogni tanto qualche messaggino con scritto bella giocata, oh, grande out, e poi fortunatamente ho avuto anche la fortuna di mandargli un messaggino con scritto ottima presa di Bradley. Cosa ha fatto? Non si era assolutamente accorto del fatto che ci fosse un solo out, quindi fa la sua bella presa all'esterno destro, ma la cosa più bella è che si gira gira verso il pubblico, fa una bella posa alla Fonzi e poi dà la palla al pubblico. Ovviamente due basi, segniamo un punto e Bradley buato da tutti quanti, compresi ovviamente i tifosi dei Cubs.
Bello, bello, guardatelo il video perché è sensazionale, si vede anche nel sottofondo, cioè in primo piano, ma in realtà cioè, un po' sfocato. Derek Lee, che dalla prima base si accorge di quello che sta facendo e inizia a saltare e inveire, si vede proprio il braccio che inveisce contro Milton Bradley, che invece è tutto da figaccione, si atteggia.
Sì, sì, sì.
Però la cosa bella è che mi ha fatto anche un po' rivalutare Bradley, che un paio di giorni fa abbiamo visto i Cubs, stessa situazione, prende la pallina, due out, fa il segno della delle corda, i due out, così, e poi si gira verso il pubblico, verso il bleacher dalla sua parte, come dire, confermate, così, applauso ovviamente dei bleacher per Milton Bradley, conferma dei due out, e Milton Bradley che si sta, diciamo, anche riprendendo un po' con la mazza dopo un inizio sconcertante, il triennale da 10 milioni di dollari sembra ora fare un po' meno paura, perché all'inizio ha fatto veramente male. Partiamo con una bella canzoncina, questo compleanno sarà veramente costellato di fragoline sulla torta. Questa è una canzone, ascoltate bene il testo perché parla di personaggi importantissimi nel baseball, gli arbitri.
You ask me if I need glasses and you tell me I'm blind as a bat. You say that I'm ugly and stupid, and you cordially say that I'm fat. Now your pitcher just walked that one batter, that's his fourth or his fifth of the game. Now you're yelling at me, and you're spitting at me, and you're asking if I am insane. No, but I'm the umpire, what I say goes. There's a play at the plate, well he's out by a nose. You can try as you might to argue my call, but it's my world when I say play ball.
You know what? Several years ago I did this, I realized that you really aren't just one umpire. You can't have just one umpire. There's really a collective foursome that there needs to be. And I think I was aided by some of my friends. So I think it's time that we bring out the crew in its entirety to help me finish the song. So, ladies and gentlemen, please welcome Jeff, Chad, and Mark to help me finish the baseball song. And look how goofy they look.
Your cleanup man just hit a single. There's a look of surprise on your face. But the guy that was standing on second, well, he's foolishly rounding third base. But the guy in left field's got a cannon, and his throw beat your runner by far. Since the result of your slide is not yours to decide, I don't care how disgusted you are. I'm the umpire, what I say goes. There's a play at the plate, well he's out by a nose. You can try as you might to argue my call, but it's my world when I say play ball.
Now you argued my calls in the second,
and you argued my calls in the third. Now you're booing my calls in the seventh. This is getting a little absurd. Now your team, they're down by a dozen, yet you still say that I am to blame. Well, I'm sick of your whine and your way out of line. I'm tossing you out of this game. I'm the umpire, what I say goes. There's a play at the plate, well he's out by a nose. You can try as you might to argue my call, but it's my world when I say yes, it's my world when I say.
articoli qua non c'era una canzone dedicata agli arbitri, scusate, sono contento di aver pescato questa chicchetta, spero che abbiate capito il testo molto ironico, molto divertente sulla strana sorte che hanno i manager e i giocatori di baseball, che spesso fanno schifo e se la prendono con gli altri.
Ma parliamo della American League, o meglio, volevo fare qualche accenno sulla fase dell'Interlega. Sappiamo che alcuni non sono molto d'accordo, altri invece come me la adorano. C'è stato questo matchup veramente singolare, la prima volta nelle Major che due fratelli in Interlega si scontrano sul monte. Parliamo di Jeff Weaver e il fratello Jared, che si sono scontrati con le rispettive squadre. Quali erano i nomi delle due squadre?
Allora, io ho visto delle foto, mi sembravano gli Andgers e i Dogels.
Perché in effetti per questa partita c'è stata una cosa molto emotional, come dicono gli americani. I genitori, ovviamente, non volendosi dividere per i due figli, hanno indossato delle jersey con metà maglietta, diciamo, per gli Angels e l'altra metà per i Dodgers, e quindi di qui i nomignoli. Ha avuto la partita vinta Jeff, il fratellone, però è stata per entrambi un'ottima partenza, comunque una gran partita, perché io mi immagino a essere sul monte e fare come ricevere il first pitch dai propri genitori, e deve essere una cosa veramente veramente bella.
Peccato però che non si giocasse a casa dei Dodgers, se no avremmo avuto anche la battaglia, uno al piatto e l'altro, l'altro sul monte. Sarebbe stato bello anche quello.
Ancora una cosa su Ryan Howard, volevo dirti che ho visto che non l'hai detta, io l'ho letta soltanto perché ho il ciccionazzo al fantasy. Pur avendo la febbre molto alta, è andato pinch hitter ieri al piatto, perché non voleva interrompere la striscia di presenze in MLB, che attualmente è la più lunga di tutte. E cosa ha fatto? È andato al piatto, si è fatto la sua validina, no, si è fatto un fuoricampo da 3 punti e poi è tornato all'ospedale.
Ma allora era la febbre del sabato sera, hai visto? Mica se aveva una camicia col colletto a punta, perché mi sa che quella era un tipico sintomo della febbre del sabato sera.
Invece in America League le situazioni in classifica non sono granché variate, quindi la situazione è praticamente identica a 2 settimane fa. Volevo dire 2 parole sui Blue Jays del mio grande amico nonché compare di fantasy
di merende
di fantasy baseball Italian Blue Jay, Clemente, lo saluto. Blue Jays hanno un po' di sfortuna in questo momento, hanno ben 3 pitcher importanti in disabled list. Leeds è in disabled list, da pochissimo Scott Downs in disabled list, closer in questo momento per i Blue Jays, e quindi soprattutto Roy Halladay in disabled list. Questa è la più grossa probabilmente problematica per i Blue Jays, che hanno in questo periodo difficoltà a mangiare inning, e quindi insomma il supporto si farà sentire.
A proposito di Halladay, volevo dirti una cosa, che ho letto che c'è stato un sondaggino dei giornalisti sul matchup ideale di questa stagione 2009, cioè chi vorresti avere sul monte e chi vorresti avere a battere nel momento più importante della tua stagione. E beh, allora Pujols fra gli hitter ha avuto l'unanimità. Mentre il dottore Doc Halliday ha avuto, diciamo, la maggior parte dei voti per il lanciatore. Tu chi avresti scelto?
Ma ovviamente al piatto, come non mettere il grande Pujols. Sul monte io avrei messo Santana, un po' perché sono appassionato, sono diventato tifoso dei Twins grazie a Santana, e poi comunque rimane uno dei grandi.
Wow, bella, bella scelta, mi è piaciuta, un po' romantica, però
lo
poi...
sai.
Comunque non è che hai detto Calle sul monte.
Quindi parliamo ancora dei Blue Jays, la battaglia per lo spot come closer rimane, diciamo, tra Fraser e BJ Ryan. Per ora l'ha vinta Fraser. BJ Ryan, dopo aver avuto le grosse difficoltà e anche un pizzico di disabled list, non è ancora al 100%, nonostante abbia fatto degli ottimi outing come rilievo semplice. Il manager Gaston dice sì, in bullpen sta andando alla grande, però sul monte in partita non sta ancora dimostrando il controllo che lui ha, e quindi non mi sento ancora di metterlo come closer. E cosa è successo? Quindi, per supplire a questa mancanza di inning, hanno ritirato su Cecil dal AAA, che però insomma non stava facendo un granché bene, addirittura 5.69 la sua ERA in AAA. Ieri ha fatto la sua prima partenza, però è andato bene, ha mangiato 7 inning e quindi forse sta facendo quello che gli è richiesto. Infine, insomma, l'attacco dei Blue Jays è molto in crisi, non sta producendo come all'inizio dell'anno, il si è un po' ridimensionato, ma il dato statistico che mi ha un po' impressionato è questo. I Blue Jays, sai quanto sono a basi cariche? 0 su 16.
Bravi ragazzi, bravi. È così che comunque ci si tiene a galla in quella division che è scarsa. Bravi Blue Jays.
Va bene, sulla American League è tutto. Una citazione a Joe Mauer, che ha fatto l'ennesimo fuori campo in campo opposto.
Io penso al doping, però.
No, non ci provare.
Ho visto anche delle basette particolarmente rigogliose. Secondo me, ormoni della crescita che gli stanno facendo crescere troppo le basette. Ce la farà a battere 400 Mauer?
Assolutamente no.
Va bene, dedicata agli American Leaguer, John Devon, questa canzone anzi dedicata a tutti, perché se state attenti nomina tutte le squadre dell'MLB, compresi gli Expos che non ci sono più. Baseball team. And if you think you can do better, well then let me see it. If not, I hope you enjoy it. Hey, yo. Hey yo, what's up? Hey yo, what's, oh shit. Got the persona, someone bound to attack. Striking harder than an Arizona diamondback. If my grandma couldn't give a grandson to behave, when I come to Atlanta, you best not get brave. Get eaten like a cookie, you soft Oreos. I love you a buck, like the Baltimore Orioles. Looking around, there's a lady straight flock. Filling up stadiums like a Boston Red Sox. I'm grizzly. Everywhere I go, I get love. People keep treating me like a West Island cub. When I come through and I'm chilling on the block, the girls come out wearing only white socks. Bound to be a fatty, taking in this bread. Word in Cincinnati was I bought the color red. Game's over, you knew I was gonna win. My fans are in awe like a Cleveland Indian. Cracker Jacks, get your Cracker Jacks. Hey, listen, I might be a cracker, but I am not a jack. Okay, fine, I'm a jack, but I'm not a cracker. I mean, like a real cracker, like a saltine cracker. Foundation, foundation. I moved mountains. I moved mountains. Cocky. Went to Colorado, left it rock. They say John Devon might be that true fighter. Earned all my stripes like a Detroit Tiger. Call my bluff when I'm all in. This great white shark will eat your mind. Oh man. You don't want a fiasco. Yo, in Houston, I'm going off like an Astro. I have to, so my fans stay loyal. I have to, so I stay royal. A king of kings from every angle, rising above like every angel. Won't you be my neighbor, Mr. Rogers? Reppin' LA, let's go Dodgers. Get the pass out, wake up in a sewer. Do it again tomorrow, right back to the bushes. Take me out to the, I mean, if you give me a ticket, I'll go. I'd like to see a show. What is your name? Do you think that maybe you can say it for us? Hello? Foundation! Oh, never miss my club quota. I always get it. Went to Minnesota, pulled some twins. Argument. They wouldn't let go, displaying their talents like at an expo. One girl bent over said, King is fake. Okay, I had to hit it like a New York Yankee. I kept going,
until the sun set. They won't be heard, their dreams have just been met. Everywhere you go, you could take a survey. From New York to Oakland, they say I'm great. Look at my pants, they want a free way. It's so tempting, just give them a fill. One good look and a candle gets lit. Girls get hooked like a Pittsburgh guy. I'm used to being called daddy all day. San Diego ladies call me the Padre.
I'm your daddy.
Take me out to the
I like this song. It's fun. Who's winning this game anyway? Oh my god, look at that hot girl. Give it to her.
It's so foundation. I'm the best in the league like Barry Bonds.
Hey,
I'm a giant. And I can't go wrong.
Can't do it.
Cookbook, not scared to start. I got lines and hooks like a mariner.
Do you get it?
People step up, they learn a hard rule. I'll leave you full of red like a cardinal. Straight swinging, with my evil ways. Heart stinging, like the devil rays. Let's get tough, put your life in danger. With the man of the town, I'm the Texas Ranger. Might be kinda sweet, like a blue jay. But when you come through, they'll say you're blue jay. Sometimes my lines can be irrational, but I can care less, I stay national. Straight to the top as I build an empire. They're calling all the shots, call me the umpire.
Take me out to the red.
I think it's about time to go.
Ti è piaciuta Alefio? Perché già t'avevo visto ispirato all'inizio con quel reppettino hip hopino che ci hai fatto all'inizio, veramente bravo.
Sì, sì, sono contentissimo. Sai che quando mi metti qualche canzone così, la mia testa si muove sempre a ritmo durante la pausa.
Perché sei un ciondolone. Invece chi non è un ciondolone è Riccardo Schiroli, che è a Barcellona a seguire le Final Four di baseball, questo sì, sport sì. Nuovo che tentiamo di lanciare, il baseball.
Bene, componiamo subito il numero. La telefonata internazionale, speriamo che non ci siano problemi audio, ma di solito dalla Spagna. Ciao Riccardo, Livio, baseball e musica con Calle, come va?
Bene. Mi trovate su un taxi che sto viaggiando verso lo stadio del Montjuïc qui a Barcellona, dove verso tra un paio d'ore inizierà la finale del campionato europeo per club tra le due squadre italiane, la Fortitudo Bologna e la Danese Nettuno.
Beh, andiamo noi, cioè noi di baseball e musica non ci spaventiamo, se non ti spaventi andiamo anche col taxi noi.
andiamo. Il taxista mi considererà un po' pazzo, ma comunque.
Senti, raccontaci un po' di questa giornata grandiosa ieri, che ha visto la sfida Italia-Olanda dominata dalle squadre italiane.
Sì, è stata veramente una giornata che un po' mi mancava. Io ho vissuto altri bei successi delle squadre italiane contro le olandesi, soprattutto negli anni 90. In un periodo in cui da Parma, che io allora seguivo per una radio locale, dominava la Coppa dei Campioni, appunto, che Parma ha più coppe, 13, che scudetti vinti, che sono 9. Però certo, arrivare in una Final Four di un campionato europeo, Italia-Olanda, entrambe le italiane battono le olandesi, oltretutto partendo da rose indebolite dal regolamento, perché nelle manifestazioni CEP sono ammessi solo 3 giocatori stranieri per squadra, e quando diciamo stranieri si intende non cittadini di quel paese, quindi anche i cosiddetti comunitari non possono giocare se non per il paese del quale sono cittadini, al che Nettuno ha dovuto rinunciare a Leal, Hernandez sul monte di lancio, Núñez in battuta, e Navarro era comunque infortunato, non avrebbe giocato in ogni modo, quindi ha perso 4 giocatori che sono fondamentali. Bologna ha perso Austin, che anche qui era già deciso che questo torneo non l'avrebbe disputato, ma soprattutto Garabito, che sappiamo bene quanto è fondamentale per la Fortitudo in campionato. Eppure sono state prestazioni magnifiche, direi al limite della perfezione quella di Bologna, che ha avuto Matos straripante in pedana di lancio, non ha dato veramente nessuna possibilità agli olandesi, che sono arrivati in base con continuità solo al nono, quando il risultato era già 6-0 e quando Matos era uscito. E meno perfetta, ma comunque ammirevole per la capacità che ha saputo di mostrare una reazione, la prova del Nettuno. Nettuno un po' falloso in difesa, soprattutto con Alexander, e forse un cambio leggermente ritardato quando Ricchetti, punito da un errore difensivo, ha subito due valide consecutive. Sull'ultima anche Leo Mazzanti, l'esterno sinistro a basi piene per cercare la prova al volo, ha finito con il regalare due punti agli olandesi. Bene, in questa situazione il Kinheim si era portato sul 4-2 e al cambio campo il Nettuno ha risolto la partita segnando 4 punti, 3 dei quali su un lunghissimo fuoricampo di Giuseppe Mazzanti contro il rilievo Van Kampen, che nel campionato olandese in 17 apparizioni non aveva subito nemmeno un fuoricampo, giusto per rendere l'idea della
grande Beppe che è andato a punire al momento giusto.
Esatto. E oltretutto che fosse in un gran momento, ma anche l'allenatore degli olandesi Elko Jansen, che a proposito di quegli anni 90 era un osso durissimo per le squadre italiane quando lanciava con la sua split finger, anche Jansen, che è un personaggio piuttosto curioso, tanto che in Olanda lo chiamano Psycho, ha riconosciuto che in questi casi bisogna solamente togliersi tanto di cappello per quel che ha fatto il battitore avversario. E in effetti Mazzanti ha fatto una gran cosa, ha dimostrato di essere un grande campione, magari non nella miglior forma possibile oggi, però è un grande campione, Peppe.
Beh, già l'abbiamo visto noi personalmente al Baseball Classic, che è stato tra quelli che più si è contraddistinto degli Italian born.
Certo, Peppe Mazzanti è un giocatore di quel livello, in questo momento non è forse nel suo miglior momento, che è anche comprensibile, è un giocatore che arriva quelle, come le chiamano gli americani, l'highlight di una carriera, giocare il World Baseball Classic, magari un po' di rilassatezza, non è neanche nella miglior condizione fisica, però il talento è sempre quello, e il suo fuoricampo è stato veramente un momento spettacolare.
Riccardo, anche una parola su Giovanni Carrara, che è riuscito ad ottenere un doppio gioco con le, decisivo con le basi cariche. Com'è andato il venezuelano?
Guarda, Giovanni non sta bene, ha un problema al pollice, ha subito una pallinata, e chi ha lanciato sa benissimo che se non si riesce a impugnare la palla col pollice nella maniera giusta è difficile poi lanciare le palle ad effetto, però effettivamente ha fatto una gran cosa, perché è riuscito a ottenere questa palla battuta a terra e lo ha fatto praticamente lanciando solo palla dritta e cambio di velocità, e quel cambio di velocità basso nella zona è riuscito a ottenere la battuta a terra che gli serviva, la battuta in doppio gioco, che è stata veramente il momento cruciale, devo dire, della sfida, perché in quel settimo inning nella parte alta Mazzanti ha ottenuto il fuoricampo da 3 punti, nella parte bassa basi piena c'è stata la battuta in doppio gioco, e di conseguenza è lì che si è poi decisa effettivamente la partita, che Rara è uscito sofferente, Faraone gli ha tributato un grande abbraccio, è stato anche un momento abbastanza, devo dire, commovente. E quello che ti aspetti dal Nettuno, grande cuore.
Bene, bene.
Senti, poi era una decina d'anni che, forse di più, che non si aveva una finale tutta e tre, mi sembra l'ultima fosse Nettuno-Parma all'inizio degli anni 90, no? non mi ricordo. Qual è diciamo il tuo pensiero sullo stato del baseball attuale a livello di club?
Io penso
paraiano. Tanto lasciamo parlare Schiroli, non stavo dicendo a te.
Sì, un momento.
Vai tranquillo, vai tranquillo.
Il nostro amico qua. No, diciamo che nel 99 ci fu questa finale Parma contro Nettuno, che è stata l'ultima finale, sicuramente l'ultima finale tutta italiana, e e in quell'occasione, fra l'altro, si giocava ancora con le mazze in alluminio. È stata una, è un ricordo abbastanza lontano nel tempo. Poi è venuta l'epoca del dominio del Neptunus di Rotterdam e poi abbiamo avuto le vittorie nel 2005 del Grosseto in Olanda, che è stata l'interruzione di un dominio ormai che durava sempre col Neptunus Rotterdam, quindi forse non è tanto corretto dire delle squadre olandesi, del Neptunus Rotterdam in verità. E poi abbiamo avuto la vittoria del San Marino, che dal punto di vista, come dire, formale non è una vittoria italiana, ma nella sostanza San Marino è formato quasi esclusivamente da giocatori italiani, quindi più o meno come se avesse vinto la squadra italiana. E devo dire così, una bella gioia, soprattutto, ripeto, per il fatto che le squadre italiane, pur indebolite, gli olandesi hanno sempre detto che le squadre italiane a livello di club si imponevano solamente per gli stranieri. In questo caso molti stranieri sono stati tolti, eppure le squadre italiane hanno vinto. E il Bologna, ad esempio, ha vinto sostituendo Garabito con Breveglieri, che è un ragazzo del vivaio che ha fatto veramente una gran partita, sia in difesa che in attacco, e anche questa è una bella notizia. Si è visto del gran bel baseball, e questa è un'altra bella notizia, e con questo non è che adesso abbiamo sbaragliato gli olandesi per sempre. C'è stato molto equilibrio, difficilmente l'Amsterdam avrebbe potuto battere
la Fortitudo,
sì, ma la un compromante, per favore, ma effettivamente la partita tra Nettuno e Kinheim poteva anche avere un altro andamento. Questo non cambia la sostanza di quello che stiamo dicendo. È stata una bellissima giornata per il baseball italiano qui a Barcellona.
Va bene.
Io devo dire, insomma, ci sono segnali molto incoraggianti dal punto di vista tecnico, e ci sono anche segnali abbastanza incoraggianti dal punto di vista dell'importanza di queste manifestazioni. Siamo ancora lontani dal dire il baseball ha trovato la sua Champions League, però credo che si stia andando nella direzione più corretta, cioè creare l'occasione per le squadre migliori d'Europa di confrontarsi l'una con l'altra e dare al pubblico la possibilità di avere buon baseball da vedere. Volevo anche segnalarvi questo, lo abbiamo probabilmente già detto, però la finale verrà trasmessa lunedì alle 20:15 da Eurosport, commentata da Matteo Gandini e da Giulio Montanini, l'ex tecnico azzurro. Questa è una buona occasione per vedere buon baseball in TV.
Grande, cioè hai anticipato la domanda, perché mentre sentivamo che sei sceso dal taxi questa, per il compleanno di baseball e musica, siamo riusciti addirittura a fare un collegamento veramente acrobatico. Quindi
non male. Io non oso pensare cosa racconterà a casa il taxista su questo.
Ho preso un pazzo che parlava di baseball con due altri pazzi in sottofondo. Niente, ti ringraziamo. Allora, appuntamento quindi per tutti i tifosi, chi vuole seguire attraverso il sito della FIBS i risultati, attraverso il sito delle Final Four stasera, se no domani su Eurosport la finale di Coppa dei Campioni tutta targata Italia. Buon divertimento, un ringraziamento ancora a Riccardo Schiroli, grazie, ti abbiamo fatto compagnia in questo viaggio in taxi, tu hai fatto compagnia a noi in questa puntata che segna il compleanno, un anno compiuto da Baseball e Musica. Grazie.
Auguri, quindi non lo sapevo. Ci sentiamo evidentemente presto.
Ok, ciao Riccardo, grazie.
Quindi vedete la diretta, cioè il baseball e musica, ragazzi, è sempre sulla notizia. Abbiamo fatto appunto compagnia in questo viaggetto al Montjuïc di Riccardo Schiroli. Beato lui, si va a godere dal vivo la finale di Coppa dei Campioni fra Fortitudo Bologna e la Danese Caffè Nettuno. Domani, ricordiamo, domani lunedì su Eurosport potremo vederla. Adesso una canzone sempre che parla di baseball, perché vi ho voluto radunare un po' di chicchette, tutte che riguardano esclusivamente il baseball. La canzone di Tim Flannery, ed è un cantante di San Diego, e anche questo titolo, un titolo che avete già sentito, The Baseball Song, però tranquilli, non è una cover, è un'altra chicca che parla di giocatori, di storie di baseball romantiche. Sentitela insieme a noi.
For dollars without sense, commissioner's getting antsy, balls are flying through the fence, history's being pushed aside by corporate entities. Loyalty walked out the door with integrity. The agent called the office, multi-year he said. Limousine in every town, or else the deal is dead. The client that I work for has got so much more, you'll see. He'll even make the all-star team. He hit 263. Come home, Roger Maris. Let's all forgive Pete Rose, Mickey and the Say Hey King. Gave it all, I suppose. In Pittsburgh there's Clemente, cheated by the year. If he were alive today, his eyes. I grew up believing that the game was played for free by men who really knew the score of how lucky they could be. Dance across the grass just cut, the smell can set you free. To run around the bases is still all I ever need. So excuse me for sounding sentimental in a song. I had no intention to sing about what's wrong. 'Cause McGuire, Mark Grace, and Tony Gwynn still play as an air boy. It's hard to fault the children when there's damage to the toy. Come home, Roger Maris. Let's all forgive Pete Rose, Mickey and the Say Hey Kid. Gave it all, I suppose. In Pittsburgh there's Clemente. He was cheated by the years. And if he were alive today, his eyes.
Eccoci qua, vi abbiamo permesso di mettere il braccio sulla spalla della ragazza che era Annie, che puntavate con questa canzone romantica, il gesto lì dello stiracchiamento, dello sbadiglio e poi classico.
E poi, se vuoi un'altra tattica, sì, anche di cui un mio amico è maestro, la tecnica della strisciata, cioè bacino sulla guancia e poi strisci, che cercando di...
Proviamo a far la strisciata nella prossima canzone. Attenzione Lefio, voglio dare i numeri perché questa sarà una bella puntata controversa.
Vai con i numeri, Calle.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad bags on.
No, non voglio iniziare. No, guarda, non voglio iniziare, guardato, perché ho paura delle migliaia di telefonate mail, lettere minatorie, anche le vecchiette che mi aspettano sotto il portone, perché questa puntata la voglio dedicare a Barry Bonds, numero 25.
Io sono già una delle vecchiette qua sotto, preparati.
Senti un po', abbiamo già evitato Peter Rose, tutti i personaggi così, perché siamo un po' dei conigli, no? Non ci piace andare a scavare nell'acqua più torbida, però Barry Bonds non potevo saltarlo.
Lo so, però quella è... voglio una precisazione da parte tua. È un 25 o è un 25 asterisco per te?
È un 25. Comunque la carriera, l'asterisco lo puoi mettere magari negli ultimi anni della carriera, però sicuramente uno dei giocatori più importanti della storia dell'MLB, anche nella sua negatività, dallo scandalo Balco di cui parleremo, comunque è un giocatore che ha segnato la storia dell'MLB in bene e in male, e quindi secondo me è giusto dedicargli questa puntata. Barry Lamar Bonds, nato il 24 giugno nel 1964, quindi fra un mesetto compie gli anni. Interessante questa annotazione. Lo sapete la sua storia: grande giocatore dei Pirates e poi grande giocatore dei Giants, fortissimo in attacco, fortissimo sulle basi, fortissimo in difesa, e quindi vi parlo di betting titles, home run champion, basi rubate, Gold Glove, andava diciamo col carrello, quello della spesa, metteva l'euro e faceva incetta di tutti questi premi. 7 volte ha vinto l'MVP, 8 volte Gold Glove, 14 volte allo Star Game, ma soprattutto di cosa si parla? Si parla di home run, perché la storia di Bond è caratterizzata da questa grande ricerca per il numero, quello per diventare il più grande battitore di home run di tutti i tempi. Forse la sua carriera anche rovinata da questa ricerca, la ricerca spasmodica della potenza, perché lui era un giocatore innanzitutto molto veloce.
Guardatevi le foto se trovate in giro, quando cercate Barry Bonds ladro di basi e Barry Bonds fuoricampista, due persone completamente diverse.
Pensate che con i Pittsburgh Pirates un anno ha rubato 52 basi, era un giocatore diverso. Lui dice che poi si è ingrossato grazie a un nuovo metodo di allenamento
anticoncezionale, con lo Gino Knaus.
Però cioè, non dobbiamo ridere. Diciamo che abbandonando i Pittsburgh Pirates, abbandonandoli al loro destino, perché i Pirates senza Bonds poi sono andati veramente in giù e non hanno una stagione vincente non so da quanti anni. Innanzitutto ti dico qual è stato il contratto super miliardario che Bonds ricevette nel 1993, quando da Pittsburgh andò a San Francisco. 6 anni, 43 milioni di dollari. Fa ridere, ora Silva ha preso 48 per 4 anni e si fa un baffo del contratto garantito al miglior giocatore di quell'epoca, miglior giocatore degli anni 90 a detta di tutti. Secondo per la stampa, dietro a Barry Bonds, Craig Biggio. Però con questa postilla, Craig Biggio da secondo è più vicino al decimo piuttosto che a Barry Bonds, quindi ben distaccato
alla faccia degli scalini.
Allora, nel 96 diventò uno dei 4 giocatori a fare 40 home run e a rubare 40 basi. Te lo dico perché voglio dire gli altri giocatori, che è un trivia classico di This Week in Baseball, c'è sempre.
Pam, 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 pam.
Gli altri giocatori del club 40-40 sono José Canseco, A-Rod e Alfonso De Fons.
Wow. Soriano.
Allora, 300 basi rubate, 300 home run nel 96 assieme a Willie Mays e Andrew Dawson. Willie Mays fu anche la ragione per cui lui prese il numero 25, perché il numero 25 lo prese solo a San Francisco. Prima aveva il numero 24 quando giocava nei Pirates, andò a San Francisco Giants, dove il numero 24 era diciamo appeso sulle pareti dello stadio, perché tributo al grande Willie Mays, di cui abbiamo parlato la puntata scorsa. Prese il numero 25, suo padre, che è stato un grande major league, aveva avuto il numero 25, per cui la storia, diciamo, questo caso ha fatto sì che entrasse Barry Bonds nella storia con il numero 25.
E poi perché sapeva benissimo che quest'anno anche io ho indossato il 25
come tributo a Barry Bonds, certo. Parli, critichi, però alla fine, cioè, si chiama il 25 perché è quello del mio campione preferito. Nel 98 400 e 400, il club sempre più elitario, 400 stolen base, 400 home run. E nel 1998, questa chicchina che ti voglio dire, due out nel nono inning contro gli Arizona Diamondbacks, Bonds diventa il quinto giocatore della storia dell'MLB a ricevere una base intenzionale con le basi piene.
Wow,
quindi gli concedono un punto ai Giants. Mai nessuno nel dopoguerra era riuscito ad ottenere una cosa del genere. E quindi Barry, con Bill Nicholson, Nap La Gioie e Del Bisonette, diventa un giocatore che va a far segnare un punto alla squadra con le basi cariche.
One run is meglio che four.
Nel 2004 ancora Bonds ebbe forse la migliore stagione, 362 la AVG, batting title della National League, batte il suo record di basi ball con 232, slugging 812 e attenzione, on base percentage .609.
Mamma mia. E beh, ma con tutte quelle basi lì, cavoli.
Il problema è che quando ti lanciavi ti spaccava la pallina. Abbiamo detto della corsa all'home run, l'abbiamo seguita tutti noi appassionati, e il 7 agosto del 2007 questa corsa finalmente giunge alla fine, perché Bond batte a 435 piedi di distanza il suo 756esimo home run. Il pitcher del Trivia, ricordate, Mike Becksick dei Washington National, e batte anche il record di Hank Aaron, il quale dice: bravo Bonds, sei stato un grande. Poi gli fanno la domanda: ma secondo te è un record con l'asterisco? E Hank Aaron dice la cosa più giusta del mondo, dice: saranno i fan a decidere se è un record con l'asterisco oppure no. Wow. Sembra che i fan abbiano deciso
che l'asterisco c'è.
Addirittura la sua pallina venne acquistata per quasi $800,000, la pallina di questo home run. E il proprietario, se ti ricordi, aveva messo sul sito: cosa devo fare di questa pallina? Bruciarla, metterci un asterisco sopra, farla scoppiare, tutte cose negative, non certo regalarla Hall of Fame. Forse c'era anche Hall of Fame, non lo so. Non so ad esempio cosa è successo di questa storia qua, però so sicuramente cosa è successo della storia della Balco, lo scandalo di questa azienda che forniva purtroppo sostanze dopanti a atleti di tutti gli sport, di tutte le razze,
multinazionale, sì. Multisport del
Bond ha sempre negato tutto, e molto astutamente, forse consigliato da un bravo avvocato, ha detto che lui, per quanto a conoscenza, non si è mai iniettato niente di illegale. Cioè, potrebbe darsi che nel suo corpo ci siano state sostanze legali, ma non sicuramente sua volontà. Magari è arrivato
nottetempo, gli davano una puntura nel sedere.
Una zanzara è stata, invece il giorno dopo c'aveva la testa grossa come un cocomero. Nel 2006 è uscito il libro Games of Shadows e c'è stato un bel articolo su Sports Illustrated che parlava appunto di questo libro. Oltretutto, Sports Illustrated, questo è l'unico numero di Sports Illustrated che ho, ce l'ho qua negli studi di Radio Plate, ero in America e ho comprato Sports Illustrated, era questo
in mezzo a diritto penale, diritto civile.
Esattamente, decideremo noi fans cosa ne sarà di Barry Bonds, un giocatore amatissimo a San Francisco, odiato, vi ricorderete sicuramente le ultime apparizioni quando in tutti i ballpark americani gli gridavano di tutto, la siringa con scritto Juiced, oppure la l'asterisco gigante, il cartello con l'asterisco, la
satira di tutti i tipi.
Sì, sì, mi ricorda Milwaukee, uno con un cappello enorme con scritto tipo hai dimenticato questa l'altra volta, con un cappello con un cappello gigantesco. La presenza Milwaukee aveva battuto l'home run 755. Chris Sperling, mi pare fosse il lanciatore, fu subissato di fischi. Sorte diversa l'aveva avuto invece l'anno scorso Randy Johnson, quando aveva fatto il 3000 K, e lì c'è stata una standing ovation. Invece Bonds, controverso, a tutt'oggi non si è ancora ritirato, però è 2 anni che nessuno
se lo
prende, e quindi mi sa che la sua carriera ha visto le 2 paroline di end, e vedremo cosa succederà col suo ballo fra 4 anni, quando verrà forse introdotto nella Hall of Fame. Intanto gli dedichiamo una canzone che di ragazzi che invece lo sostengono, sono i Sam Queen. La canzone inizia con il pubblico del ballpark di San Francisco che accoglie l'home run di Barry Bonds. Vedete se riconoscete chi è questo broadcaster.
3 balls and 2 strikes. The overshift is on and Bassett deals. And Bonds hits one high. Hits it deep. It is out of here. 756. What a special moment for Barry Bonds. And what a special moment for these fans here in San Francisco.
This dedicated to the home run king, Barry Bonds. What's up, Barry? Don't call it a comeback. He been here for years, through jeers and cheer, putting pitches in fear. Step to the plate, bases could be loaded. One swing of the bat, it's a Barry Bonds explosion. Home run champ, raising the bay. How you love that? Left center, right field, never no robbery. Born for greatness, he's the son of Bobby. Godson of Willie, he runs the city. SF Giant, you know it's Barry. 500 club, 8 gold gloves. 14 all-star games, main ass love. Through the hate and the rumors, he never fell apart. Put 73 right out of Backfield Park. Got us up out of seats, gave the city back park. Put the scared to pitch, he get the automatic walk. Still getting 300, 7-time MVP. Barry Bonds, a home run king. 752, 753, 754, one more we need. 755, the spirit to be tied. But Barry, go ahead, take that lead. Don't nobody worry, don't nobody trip. It's Barry Bonds, baby, 756.
Barry's gonna knock it out. The city said knock it out. Barry's gonna knock it out. The city said knock it out. Barry's gonna knock it out. The city said knock it out. Barry's gonna knock it out. The city said knock it out. Break down.
Going, going, gone. Going, going, gone. Going, going, gone. Going, going, gone.
Barry's gonna knock it out. The city said knock it out.
Barry Bonds, bella questa canzone. Barry gonna knock it out. Per una volta piace anche a me la canzone Black. Leffe ovviamente ballava sui tavoli con le Abbas, ti ho visto.
No, no, devo dire che questa selezione Black mi ha fatto venire in mente che su Sky Sport ci hanno copiato. Lo
no.
Sapevi? Sì, sì, sì. Noi, baseball e musica, loro fanno rhythm and basket. Ed è alternanza di video spettacolari sul basket e di musica molto molto nera.
Poveretti, non avranno nessun tipo di ascolto perché ormai tutti si sono affezionati. E poi come un bambino di 1 anno lo prendi in braccio, lo vedi crescere, tutti si saranno affezionati a baseball e musica e non c'è più speranza per entrare in questo settore ormai.
Esatto, è saturo, il mercato è saturo.
Senti un attimo, ci dobbiamo collegare col nostro grande ariete Joe Sox per una puntata, anche questa speciale, puntata birthday di Profondo Baseball.
Buonasera gente del baseball. Anatomia di un at bat. At bat, turno al piatto, turno di battuta. Quando vai a battere, insomma. Un giocatore bravo nelle majors ci va 600 volte almeno in una stagione. Routine, quindi, o forse no. Ma è la parte bassa del nono e sei sotto di uno, con le spalle al muro, in un vicolo cieco. Eppure la metà di ottobre, un punto solo di differenza, e ci pensi. Tocca a te, Kevin, aprire l'inning. Le basi sono vuote, ovviamente, non puoi vincerla da solo. Ecco che il concetto di sport di squadra e di singolare attenzione lanciatore e battitore si confondono, sfumano in un tutt'uno. Il cuore dice fuori campo. Fuori campo vorrebbe dire pareggio, pareggio, ossigeno. Mariano lo aveva affrontato la settimana prima. Mariano, per quanto fosse famoso, conosciuto, analizzato, non è che lo affrontassero proprio ogni giorno. Anzi, poteva capitare una serie in cui non lo vedevi nemmeno lanciare, perso laggiù nel bullpen, a malapena lo vedevi. Oppure lanciava in soltanto una delle tre partite. 10, 12, al massimo 15 lanci. Azzannava tre battitori a caso, con la sua palla veloce, tagliata in 100 modi diversi, e metteva la parola fine. Titoli di coda a seguire. Già il fatto che lo avesse visto, che avesse lanciato proprio contro di lui, era un seppur microscopico vantaggio. Ma in realtà era apparso completamente alla mercé del panamense. Aveva infatti battuto una porcheria per una facile eliminazione. Di fatto Kevin era ad un paio di lanci da ritornare a sedersi in panchina in pochi secondi. Come funziona la mente, la tattica, la sequenza? Cosa chiamerà questa volta il ricevitore? Joe aveva scelto Mariano perché sapeva che avrebbe chiuso inning, partita e serie. Joe guardò Mel e pensò qualcosa. Stava per parlargli, ma non disse nulla. E da angolature diverse l'immagine appare naturalmente diversa. Nella testa di Mariano: voglio essere perfetto. Non gli lascerò nulla in mezzo. Non voglio uomini in base. Lancerò solo roba sicura, sul filo. Nella testa di Jorge: questo sta pensando home run. Lo facciamo andare a vuoto e lo freghiamo facile. Nella testa di Kevin: home run, pareggio, home run, pareggio, home run, pareggio. Se la mette in mezzo, l'ammazzo. Lo so, dovrei avere pazienza, ma come si fa? Guarda questa gente. Se la sbatto oltre il muro verde, questo posto esplode. Nella testa di Joe è tutto molto complicato, naturalmente, ma anche semplice. Joe deve scegliere tra due pensieri che stanno tirando in direzioni opposte. Il primo pensiero: vai a parlare con Mel, mandalo sul monte, deve dire a Mariano di non fare troppo il precisino. Spara la bassa in mezzo, non cerchiamo la perfezione, non regaliamogli la base per essere troppo precisi. Kevin sa camminare, Kevin non gira, e se va in base questo posto diventa una bolgia. Il secondo pensiero: lo ha frannato in gara 2, lo ha spento come un cerino gettato in mare. Non andare a mettergli la pulce nell'orecchio, che poi incasini tutto. Mariano vive per questi momenti, sa quello che deve fare, non creare fantasmi che non ci sono. Due pensieri di Joe Torre si battono nella sua testa: fiducia cieca oppure minima correzione. Mel Stottlemyre, il pitching coach degli Yankees, non dirà nulla di più, nulla di extra, nulla di speciale a Mariano, non ce n'era il bisogno. Mariano Rivera farà il preciso, anzi l'impreciso. In soli 5 lanci infilerà 4 ball e solo uno strike. Kevin Millar saprà avere pazienza e conquisterà la base su ball più importante della storia sportiva del New England. Joe resta con il rimorso di non aver detto nulla, resta con l'incubo del sé. Se la sparava in mezzo, magari batteva un fuoricampo, magari alzava un innocuo campanile. Invece arrivò alla base su ball. Il resto, come dicono, è storia. La storia è quel sé che, unico tra mille possibili, viene scelto dal destino e dagli uomini e diventa realtà.
Brividi ancora una volta, peli dritti sulle braccia per il grande pezzo di Joe Sox, che quando parla di quell'annata, di quelle partite, a quella marcia in più, veramente ci fa godere alla grande.
Beh, mi è piaciuta da matti questa puntata, perché avere questi 5 minuti di Brividi per qualcuno che magari non conosce il baseball, vedere una base ball non è niente, è una cosa, quello lì è scarso, non è riuscito a mettere nell'area di strike. La capacità di Joe di farci vedere tutto il mondo che c'è e tutta l'emozione che c'è anche solo dietro una base ball è veramente grandiosa.
Oltretutto quella è la serie galeotta, per me quella che mi ha fatto innamorare veramente del baseball è stata quella serie lì, i Red Sox e la storia che cambiava un secondo dopo un secondo. Veramente ancora un ringraziamento a Joe. Ora so che mi volevi fare un regalino di compleanno.
Sì. Beh, ho passato la notte del venerdì per montare questo piccolo
il venerdì delle ceneri, oserei dire, le mie però.
Questo piccolo pezzettino di 3 minuti, andiamo back in the days esattamente un anno fa, ve lo facciamo sentire e poi lo commentiamo insieme.
Torniamo in onda qui su Radio Play It, ultima parte della trasmissione. La trasmissione sta andando bene, io e Lefe ci stiamo divertendo e sta arrivando un momento importante.
Sì, è un momento importante perché proprio all'apice della trasmissione cominciamo con un primo collegamento.
Abbiamo infatti come ultima tranche di programma, come ultimo blocco, una delle rubriche che pensiamo possa essere una delle più belle di tutta la trasmissione.
Parliamo infatti di Profondo Baseball, in questo caso presentata da Joe Sox. Ascoltiamola. Fa schifo sta parte. Fa schifo. A me faceva cagare.
Sono completamente distrutto.
A me faceva cagare. Io la rifarei.
Sì, la rifarei. Cale Lefio torna in onda, torna a Baseball e Musica per l'ultimo blocco. E per nell'ultimo blocco, come Gesù alle nozze di Cana, ci siamo. Dai, aspetta, stai zitto, vai, stai zitto, continuiamo così proprio. Non ce la faremo mai. Non ce la facciamo. Rientriamo un po' commossi, peli dritti sulle braccia, pelle d'oca per il pezzo di Joe Sox, veramente un grande. Speriamo che ci accompagni con le sue storie di Profondo Baseball per tutte le puntate.
Sì, abbiamo ovviamente, noi vogliamo dare la continuità a Radio Play It perché comunque stiamo prendendo un ritmo settimanale per tutte le trasmissioni, quelle di Alex che trovate il martedì in inglese e il giovedì in italiano. Ci siamo noi con le radio cronache MLB mediamente una volta ogni 2 settimane. Ci accompagna alle radio cronache René Spalla e sarà proprio con lui, anzi con loro, che ci alterneremo. Quindi il sabato sera alle 8 abbiamo un lunedì baseball e musica e
un sabato.
Il sabato abbiamo
vado
le cose di lunedì, sono bollito perché stiamo registrando da un bel po'. Allora, scusatemi, sabato sera alle 8 un lunedì baseball e musica e un altro sabato sera
alle 8, un lunedì, baseball e musica. Questa la tagliamo.
Allora, il sabato abbiamo un lunedì, baseball e musica.
Fa un po' di silenzio e ripartiamo, se dei professionisti.
Torniamo in diretta, siamo nel 2009, abbiamo le lacrime agli occhi veramente, io e Lefi a risentire le nostre cavolate di un anno fa, insomma non è che siamo migliorati tanto.
No, ho voluto innanzitutto rimettere al volo Cocaine, perché ora ho finalmente capito perché mi è rimasta così impressa quella canzone. Siamo stati, mi ricordo, no? Ti ricordi Calle, più o meno la prima puntata per registrare ci abbiamo impiegato qualcosa come 3 ore, infatti in un pezzo ho detto siamo distrutti, non ce la facciamo più. Sempre con questa canzone nell'orecchio.
No, poi capita, come non so se vi ricordate a scuola, che alla quinta ora qualsiasi cosa succedesse.
Ma quando? Il lunedì?
Il lunedì. Ti mettevi a ridere, no? La stanchezza poi ti porta alla ridarella e non ne esci veramente più. Invece dobbiamo uscirne da questa sì, 25esima puntata storica. Volevamo ringraziare tutti.
Sì, sì, assolutamente. Tanto una cosa velocissima, giovedì 25 state pronti, perché forse vediamo come andrà dal punto di vista tecnico, un grande appuntamento su Radio Play It, una possibile radiocronaca Twins contro i Brewers in prima serata e poi il grande draft NBA seguito in diretta per voi su Radio Play It.
Quindi torna su Radio Play It anche l'NBA, serata importante, vediamo un po' chi saranno le scelte e i protagonisti della prossima stagione NBA. Ci sarà, come l'anno scorso c'è stato Gallinari possibile protagonista, andato ai Knicks, quest'anno si dice che ci sia lo spagnolo Rubio in rampa di lancio, potrebbe essere addirittura la scelta numero 2. State con noi, avrete i commenti in diretta dei grandi esperti di Radio Play It.
Bene, per questa puntata direi che è tutto, il compleanno lo vogliamo festeggiare insieme a voi. Se volete farci qualche regalo, ci vorrebbe un bello orologino di quelli, sai, da radio, che si vede ogni tanto su radio DJ TV, che ti dice quanti secondi alla prossima canzone o quanti secondi sono passati. Se non sapete dove mandarlo, chiedete l'indirizzo.
Mandate anche dei soldi, sono graditi. È una settimana che non mangiamo. Ringraziamo tutti gli ascoltatori per questa cavalcata di un anno. Anche Joe Sox ovviamente si unisce a questo ringraziamento. Vi lasciamo con la sigla finale, il lanciatore dei Cincinnati Reds, ve l'abbiamo già proposto, Bronson Arroyo, in questo caso ci propone una cover dei Foo Fighters, Everlong, Bronson Arroyo. In chiusura vi ricordate che c'è il cricket, Koufax continuerà col suo spettacolo su questo sport che dobbiamo imparare a conoscere.
Ciao!
Stop when I say Dark, some other city, 2,000 miles away, and there's no sound. My music's gone, my heart's on hold, caught between beats. I'm only waiting to breathe. I'm waiting for you to walk in the door.
Amici di Play It, benvenuti alla terza puntata dedicata al cricket. In concomitanza con l'ICC World 2020, l'evento che viene trasmesso in Italia da Eurosport, ho deciso di modificare leggermente la scaletta della trasmissione. Oggi, infatti, non parleremo della Ashes Series, ma parleremo delle principali competizioni internazionali. Vi spiegherò quali sono i principali eventi in una stagione di cricket e quali sono ovviamente le squadre più forti. A livello internazionale, parliamo ovviamente dei massimi livelli, il cricket si gioca in tre forme. Abbiamo il test cricket, il test match, che sono la massima espressione del gioco e sono le partite lunghe sui 5 giorni. Poi abbiamo i cosiddetti one day internationals, gli incontri di un giorno, e poi abbiamo l'ultimo, il 2020, che sono gli incontri brevi. Come abbiamo detto in passato, soltanto 10 squadre possono disputare il test cricket. Lo ripetiamo, sono Inghilterra, Australia, Sudafrica, le West Indies, che sono la squadra che rappresenta i principali paesi caraibici di lingua inglese, quindi la Giamaica, Trinidad e Tobago, le Barbados e altri ancora, la Nuova Zelanda, poi abbiamo le asiatiche, quindi l'India, il Pakistan, lo Sri Lanka e infine le ultime due, lo Zimbabwe e il Bangladesh. In verità lo Zimbabwe ha rinunciato temporaneamente al test cricket, al test status, a causa della difficile situazione politica che purtroppo sta colpendo il paese africano. In verità ci sono molti osservatori che vorrebbero che il Bangladesh fosse privato del test status a causa dei cattivi risultati internazionali. Il Bangladesh ha disputato circa 40 incontri, ne ha vinto soltanto uno, contro lo Zimbabwe. Il resto sono state sconfitte, molte delle quali pesantissime. Nessuna altra squadra può disputare i test match. Tuttavia, l'ICC, l'International Cricket Council, vuole che la forma lunga del cricket si espanda anche nei paesi minori. Quindi ci sono una serie di competizioni dedicate a queste squadre, come può essere ad esempio l'Irlanda, il Kenya, l'Olanda, la Namibia, il Canada. Queste squadre stanno iniziando a disputare delle partite lunghe, sui 4 giorni, che però non vengono considerati dei test match. Riuscirà qualche squadra di queste a ricevere il test status? È molto difficile. Come ho già detto in precedenza, raggiungere il test status significa avere raggiunto il massimo livello possibile. Inoltre va ricordato che l'ICC è piuttosto conservatore, ha una mentalità molto conservatrice e non vuole che il test status venga assegnato a chiunque, a qualunque squadra. Bisogna appunto dimostrare di aver raggiunto un livello altissimo, quindi è piuttosto difficile che in tempi brevi ci sia un'altra eletta. È più probabile forse che il Bangladesh perda il test status. Il test cricket rappresenta la tradizione. Come abbiamo detto, il primo test match riconosciuto risale al 1877. E una delle caratteristiche del test cricket è l'utilizzo delle divise bianche. Quindi tutte le squadre indossano una divisa bianca. Un'altra forma del gioco invece è quella di un giorno, one day cricket. Come vi ho spiegato, un incontro di test cricket si disputa su due innings, quindi le due squadre vanno in battuta due volte. Negli incontri di un giorno, invece, le squadre hanno a disposizione un solo innings, quindi un solo turno in battuta. C'è però un'altra cosa da considerare. Un innings, in qualunque forma del gioco, quindi sia test cricket sia partite di un giorno, un innings è suddiviso in tanti piccoli segmenti chiamati overs. Un overs è una serie di 6 lanci che viene effettuata dallo stesso lanciatore e dalla stessa parte. Finiti questi 6 lanci, si chiude l'over e verrà utilizzato un altro lanciatore che lancerà dalla parte opposta. Un lanciatore non può lanciare in overs consecutivi. In un innings, e qui parlo di qualunque forma, vengono utilizzati circa 4-5 lanciatori. In un test match il numero di overs può essere illimitato. L'innings appunto si chiude quando vengono raggiunte le 10 eliminazioni. In un incontro di un giorno invece c'è il limite, adesso è portato a 50 overs, quindi quando sono stati lanciati 50 overs l'inning finisce anche se non sono state raggiunte le 10 eliminazioni. E poi ovviamente ci sarà il cambio, quindi la squadra che prima lanciava va in battuta. Questa è la forma più comune del gioco, è quella che si gioca, diciamo, in tutto il mondo. Tuttavia, gli incontri che presentano le 10 squadre con il test status, più le migliori squadre minori, quelle che ho citato prima, e dobbiamo aggiungere anche la Scozia che ho colpevolmente dimenticato, ricevono l'etichetta di One Day International o semplicemente ODI. Gli altri incontri, quindi gli incontri che le partite che non prevedono queste squadre, non ricevono questa etichetta, quindi sono considerate di minore importanza. Attualmente gli OD si disputano sui 50 overs, in passato erano di più, 60. In certe partite di campionati nazionali può essere portato a 40. L'altra forma del gioco è il 2020, che è la versione più recente, infatti è stata inventate, diciamo così, pochissimi anni fa. I 2020 prevedono partite sui 20 overs, quindi sono partite molto più veloci. Un OD dura all'incirca 7 ore e mezza, un 2020 si chiude dopo meno di 3 ore, quindi è molto appetibile per le televisioni e soprattutto per i neofiti. Questa forma ha riscosso grandissimo successo, anche se non è molto apprezzata dai puristi. Da qualche anno si gioca ad esempio la Indian Premier League, la IPL, che è un torneo che prevede la partecipazione dei più grandi giocatori di cricket di tutto il mondo e ha dei contratti, soprattutto televisivi, molto molto elevati. Il test cricket quindi rappresenta la tradizione, il cricket di un giorno e soprattutto i 2020 rappresentano la novità. Il cricket di un giorno si è sviluppato negli anni 60 e il primo ODI ufficialmente riconosciuto risale al 1971. Il primo incontro di 2020 a livello internazionale risale al 2005. E soprattutto una caratteristica del cricket di un giorno e del 2020 sono le divise colorate, quindi ogni squadra ha una divisa di un colore diverso. La stagione internazionale del cricket dura 12 mesi, quindi ogni 15 giorni c'è un incontro internazionale. Alla base di tutto ci sono i tour. Cosa sono i tour? I tour sono delle visite, chiamiamole così, di una nazione in un'altra nazione. Ad esempio, la prossima Ashes Series è inserita all'interno del tour dell'Australia in Inghilterra. Ovviamente sono impegnate tutte le nazioni, quindi possiamo avere Sudafrica nelle West Indies, oppure India in Pakistan e così via. Un tour ha all'interno una serie di test match, una serie di incontri di un giorno, un paio di incontri di 2020 e delle partite amichevoli che la squadra ospite disputa contro alcune formazioni locali. Queste partite sono importanti perché permettono alla squadra ospite di ambientarsi e di prepararsi al meglio in vista delle due serie. Il tour era una caratteristica anche del rugby, quindi abbastanza tipica dello sport britannico. Tuttavia nel rugby è rimasto soltanto un tour ed è quello dei British Lions. British Lions che sono attualmente impegnati in Sudafrica. La Test Series è generalmente formata da 3 incontri. Questo numero può tuttavia variare, in certi casi può essere ridotto a 2 quando le due squadre impegnate non sono divise da una grande rivalità, non hanno una grande tradizione. Può essere aumentata a 4. E ad esempio possiamo pensare a serie recenti come quella tra India e Australia, oppure tra l'Inghilterra e le West Indies, quindi squadre che hanno una certa rivalità tra di loro. Attualmente soltanto la Ashes Series viene giocata sui 5 test match. La squadra che vince più incontri si aggiudica la serie. Se il numero di vittorie è identico, la serie viene pareggiata. Per certe serie è previsto un trofeo permanente, ad esempio Australia e Inghilterra si sfidano per la Ashes Series, per la urna. Però ci sono altre serie con un trofeo permanente in palio. Possiamo pensare a Australia contro India, che si sfidano regolarmente per il Gavaskar Border Trophy, un trofeo dedicato a Sunil Gavaskar e Alan Border, che sono stati due grandissimi campioni, un indiano, un australiano. La Odi Series, la serie di partite di un giorno, è più lunga, prevede circa 5 partite, numero che può essere aumentato a 7, in certi casi addirittura a 9. Importante da ricordare che la Test Series e la Odi Series sono indipendenti l'una dall'altra, quindi è possibile che una serie venga vinta da una squadra e l'altra serie venga vinta dall'altra. Può variare anche l'ordine, in certi casi si gioca prima la Test Series, in certi casi si gioca prima la serie di partite di un giorno. All'interno di un tour può essere organizzato un triangolare di Odi, quindi di partite di un giorno. In questo caso viene invitata una terza squadra, si disputano una serie di partite, abbiamo un girone all'italiana, e più le migliori due squadre alla fine disputano la finale. L'ICC vuole che tutte le squadre, le 10 squadre, si affrontino regolarmente, ed è già stato preparato un calendario su tutti i tour per i prossimi 3-4 anni. Tuttavia ci sono delle serie che si giocano di più, maggiormente rispetto ad altre. Australia e Inghilterra è una di queste, ma possiamo ricordare anche India-Pakistan, Australia-India, ultimamente sta emergendo la rivalità tra Australia e Sudafrica. Non sono previsti delle manifestazioni di test cricket, quindi test match, che prevedano la partecipazione di tutte e 10 le squadre. Qualche anno fa sono state disputate un paio di edizioni dell'Asian Test Championship, quindi una manifestazione dedicata alle 4 formazioni asiatiche, ma non ha avuto poi grande successo. Da qualche anno l'ICC organizza l'Intercontinental Cup, la Coppa Intercontinentale, che è una manifestazione di partite sui 4 giorni dedicate alle principali squadre minori. E l'Irlanda ha vinto le ultime edizioni. L'Irlanda è la squadra più forte tra quelle prive del test status. Però, ripeto, competizioni in cui ci siano tutte 10 le squadre, una competizione di test cricket, non esiste. Inoltre va ricordato che, come nel rugby, la squadra irlandese rappresenta tutta l'isola, quindi sia la Repubblica d'Irlanda sia l'Irlanda del Nord. Per quanto riguarda le altre forme del gioco, ci sono invece diverse manifestazioni in cui tutte le squadre sono presenti. La principale, ovviamente, è la Cricket World Cup, la Coppa del Mondo, che si disputa ogni 4 anni e appunto prevede la partecipazione di tutte le squadre più forti. Le 10 squadre con il test status hanno un accesso automatico, le altre si qualificano attraverso un lungo campionato che è suddiviso in divisioni con promozioni e retrocessioni, quindi abbiamo una serie di turni preliminari finché vengono promosse 4 squadre che poi possono partecipare alla Coppa del Mondo. La squadra più vincente nella storia della Coppa del Mondo è l'Australia, che ha vinto 4 edizioni, di cui le ultime 3 consecutive. La Coppa del Mondo è l'evento mediatico principale del cricket ed è una manifestazione molto lunga, ci sono diversi turni, parlo della fase finale. Diversa invece è il Champions Trophy, che è una manifestazione a cui partecipano tutte le principali squadre, ma è una manifestazione molto più breve, molto più corta. La prossima edizione del Champions Trophy si giocherà a settembre, quindi tra qualche mese. La prossima edizione della Coppa del Mondo si giocherà nel 2011. Un'altra manifestazione è il World 2020, che abbiamo visto anche in Italia su Eurosport, ed è, diciamo, la Coppa del Mondo per il 2020, quindi queste partite molto brevi. Infine, al termine di ogni serie, di ogni tour, di ogni manifestazione, l'ICC aggiorna i ranking, che sono appunto delle classifiche per le varie nazionali. Esiste un ranking per i test match e un ranking per gli incontri di un giorno. Le partite più recenti hanno un peso maggiore, le partite più datate una importanza minore, le partite che si sono giocate oltre una certa data non vengono considerate. Nella classifica dei test match in prima posizione c'è l'Australia che da tantissimi anni è in testa, anche se ultimamente sta subendo, diciamo così, l'attacco da parte di Sudafrica e India. Nella classifica degli ODI, delle partite di un giorno, l'Australia invece è stata superata dal Sudafrica, che adesso è in testa. Queste sono le principali competizioni del cricket, quindi abbiamo capito come si svolge una stagione internazionale di cricket. Va ricordato che i vari giocatori hanno un contratto con la nazionale, con la federazione. Mentre si disputano i tour internazionali, i campionati nazionali continuano, non si interrompono. Tuttavia, i giocatori che sono impegnati con la nazionale lasciano i rispettivi club, le rispettive squadre, e appunto si aggregano alla nazionale. Un'ultima cosa prima di salutarvi: chi fosse interessato ad avere notizie fresche, essere aggiornato sui risultati oppure leggere qualche articolo interessante, il sito indispensabile è www.cricinfo.com. Tra l'altro questo sito ha appena effettuato una partnership con ESPN, quindi potete arrivare su cricinfo anche da ESPN.com. Inoltre vi ricordo di venirmi a trovare sul topic cricket nel forum di PlayIt. La prossima volta invece parleremo della Ashes Series. Ormai ci stiamo avvicinando a questo grande evento, siamo sempre più vicini, e quindi tra 15 giorni parleremo bene di questa serie. Arrivederci.